Ok, allora andiamo a incominciare questa chiacchierata appunto su Generazione P, nome che qualcuno forse già conoscerà dopo appunto serie reazioni fatte nelle ultime settimane. Andiamo insomma a raccontare proprio che cosa si è fatto, quali sono stati i ragionamenti che hanno portato a queste azioni.
Buongiorno a tutti, lieti di partecipare a questa chiacchierata. Direi piuttosto di pensare a che cosa è Generazione P, quindi direi cominciare a raccontare cosa è comparso sui muri di Roma nelle ultime settimane. Cominciamo 2 settimane fa, un giovedì mattina, troviamo sui muri in varie parti della città delle sagome di Brunetta che rispondevano con un fumetto con dei puntini di sospensione, un Brunetta senza parole di fronte a delle domande provocatorie sulla vita dei giovani, sulla precarietà, sulla vita in questa città. Sono comparsi sotto i treni dei laziali delle domande sul funzionamento dei treni, sul trasporto pubblico. Abbiamo visto di fronte alla DISU.
Sì, abbiamo scelto insomma il ministro Brunetta anche dopo le dichiarazioni che a noi hanno fatto sorridere, ma su cui poco ci sarebbe da ridere, fatta sui giovani, i ragazzi di questo paese, che da lui definiti bamboccioni, riprendendo un po' anche in maniera bipartisan le dichiarazioni del precedente ministro all'economia Padoa-Schioppa. In particolare si riferiva, no, Brunetta, alla scarsa voglia che avrebbero i giovani italiani di andare via di casa dei genitori, annunciando anche che avrebbe messo in campo una manovra per dargli 500 euro per buttarli fuori di casa, insomma per incentivare i giovani a uscire di casa. Insomma, chi ha fatto queste azioni pensa che evidentemente il problema sia un altro, e quindi insomma da segnalarlo anche lasciando un po' esterrefatto il ministro Brunetta, come appariva appunto nei poster, no?
Sì, sicuramente, anche perché 500 euro per andare via di casa potrebbero bastare per pagare una caparra, poi ce ne servono 2 per entrare e il primo mese di affitto da pagare, insomma. Quindi c'erano questi poster che domandavano a Brunetta se 500 euro per una stanza in affitto, e Brunetta rimaneva senza parole, insomma. Ma non solo, anche sulla precarietà sul lavoro, di fronte alle pizzerie, per le consegne delle pizze, di fronte a un call center a Castro Pretorio.
Sì, appunto, poster che raccontavano della condizione, che raccontano della condizione di centinaia e centinaia di persone in questa città, in questo paese, no? Anche alla luce delle recenti rivelazioni che in teoria la stampa ha fatto, rivelazioni insomma note in realtà già i più che si trovano a vivere questa condizione. Di qualche settimana fa l'inchiesta sugli affitti in nero, pare che la Guardia di Finanza al fronte di 200 controlli abbia trovato 200 situazioni irregolari.
A proposito di ricerche uscite da poco, insomma, ci sono gli ultimi dati sulla disoccupazione giovanile che sono abbastanza indicativi, per quanto dal punto di vista statistico abbiano dei limiti. Anche i dati sono interessanti, poi magari ne parleremo dopo rispetto a quello che si è fatto ieri anche fuori dai monopoli. Insomma, i dati sul il gioco d'azzardo, che guarda caso è in aumento molto molto significativo proprio nella fascia under 30, che evidentemente è quella che spera di più per poter svoltare, vincere. E poi penso che una cosa significativa sulle dichiarazioni di Brunetta era da dove pensava di rimediare questi 500 euro, cioè parlava incredibilmente di prenderli dalle pensioni, cioè al di là, no, non mancherebbero, diciamo, le fonti da cui prendere e rimediare questi 500 euro, pensiamo alla rendita, pensiamo alle speculazioni, pensiamo alle percentuali che si guadagnano sui capitali immobili. Invece, guarda caso, si dice le pensioni. Secondo me non è quella di Brunetta solo una sparata del momento, in qualche forma è il modo in cui il governo e la classe dirigente pensa di affrontare le contraddizioni che si stanno aprendo in questo paese, cioè tentare di alimentare quello che viene definito lo scontro generazionale, tentare di alimentare la divisione, il contrasto fra garantiti e non garantiti, per dirlo in un vecchio modo, fra chi ha un contratto ancora a tempo indeterminato e chi ha un contratto flessibile, fra chi ha determinate garanzie e chi non le ha. cioè la, quella sparata secondo me in qualche forma rimanda a quella che è l'idea del governo su come affrontare nei prossimi anni alcune questioni, su come tentare di disinnescare la potenzialità conflittuale di alcune contraddizioni aperte della condizione materiale in cui sono costretti moltissimi precari e precari della nostra metropoli. In questo senso, secondo me, non va sottovalutata, al di là della caratteristica un po' sempre buffonesca di quello che può dichiarare, anche insomma, visto il personaggio, il nostro Renato Brunetta, peraltro attualmente candidato, nonostante la sua battaglia contro i doppi incarichi, a sindaco di Venezia, nonostante sia ministro della pubblica amministrazione.
Sì, insomma, diciamo che già a partire da questa prima uscita abbiamo avuto parecchio successo, insomma siamo iniziati a essere contattati da decine e decine di persone, forse questo magari anche il fatto che evidentemente... Sì, diciamo anche a partire da questa prima uscita che abbiamo fatto appunto sui muri delle città, abbiamo subito avuto un sacco di successo, decine e decine di persone ci hanno iniziato a contattare, a testimoniare che forse i problemi che poniamo sono abbastanza sentiti.
Insomma, se volete vedere le foto potete andare su http://generazionep.noblogs.org oppure su Facebook Generazione P Precaria.
Poi penso che facendo questa azione ci piaceva anche mettere in risalto i problemi piccoli però concreti su cui ci scontriamo tutti i giorni, no? Penso al manifesto che ci dava il fatto che per comprare un DVD ti servono 18 euro, per comprare un CD te ne servono 24, per comprare un manuale banale per l'università 40 euro. Poi c'è una legge per cui se tu ti azzardi a scaricare musica da internet ti fanno pagare 2000 euro di multa. Ecco, questi sono pure un po' le questioni davanti a cui Brunetta rimaneva senza parole, no? Perché parlare, penso, della nostra generazione vuol dire anche parlare di una generazione che non si può permettere di andare a teatro, che non si può permettere di andarsi a vedere un film ogni due settimane, che spende tutto quello che tutti i soldi che riesce a rimediare con lavori saltuari giusto per pagarsi appunto il posto letto con contratto in nero e per pagarsi da mangiare. Forse se riesce una birra, però appunto in locali in cui la consumazione minima è di 5 euro, in una città in cui non scordiamoci che se ti azzardi a bivaccare, tra virgolette, per strada, bevendo una birra comprata in pizzeria, rischi di essere multato, rischi, insomma, sappiamo qual è la situazione delle piazze della nostra città.
bene, dopo aver risolto un po' di piccoli problemi tecnici, continuiamo con questo excursus delle azioni fatte.
Sì, la settimana successiva, quindi una settimana fa, Moccia andava a presentare alla Sapienza all'interno del rettorato il suo ultimo film, Scusa ma ti voglio sposare, con tutto lo staff del film.
No, Raul Bova,
Raul Bova poi alla fine pare abbia dato buca. Comunque noi su questo, no, ci pareva allucinante, no, il discorso che Moccia venga considerato un po' prima l'autore, adesso addirittura il regista di riferimento dei giovani di questo paese, quando poi parla effettivamente di un mondo che noi non viviamo, che nessuno di noi vive. Infatti sono comparse la notte prima della presentazione di questo film alla Sapienza, sui muri della Sapienza, dei manifesti in cui Moccia diceva che mentre noi magari non troviamo lavoro da 3 mesi, ci sbattiamo in giro per rimediare qualche credito, o non troviamo i soldi effettivamente per andare a vivere da soli, o non troviamo i soldi per andare a convivere, mentre facciamo di tutto per avere una mezz'ora a settimana in cui stare spensierati e felici. Lui racconta di questo straordinario mondo da copertina di rivista Glamour, in cui vengono fatte dichiarazioni di d'amore e proposte di matrimonio in volo e l'elicottero su New York. E Moccia, in questi nostri manifesti, in un momento di sincerità, diceva: sì, scusatemi, non mi chiamo buffone, proprio un po' a dire che effettivamente Moccia, ma di che cosa parli?
No, che poi secondo me la questione, no, pure sul dibattito rispetto a Moccia, non è tanto la qualità dei libri, più o meno discutibile dal punto di vista letterario. Poi confesso che, insomma, in altri tempi, 3 metri sopra il cielo, quando ancora peraltro non era neanche molto conosciuto, l'ho letto e mi è pure piaciuto. Gli altri, devo dire, non ho avuto occasione. Però appunto la questione non è dire scrivi male, o come, insomma, ha detto poi qualcuno quel pomeriggio, offendi la tradizione letteraria italiana. Insomma, sono posizioni che non ci appartengono e non ci interessano. La questione è che Moccia, bene o male, purtroppo per fortuna, è un intellettuale, ha quel ruolo, e che quella posizione ti pone in una posizione di responsabilità. La posizione di responsabilità è che se tu sei ritenuto l'intellettuale che parla dei giovani, hai anche la possibilità, in qualche forma avresti il dovere, di parlare della realtà. Perché la questione non è poi scrivi il libro su una storia più o meno, vabbè, lui ti può dire è una storia come tante, può esistere anche la storia per il grafico che lavora a New York e la ragazzina dei Parioli, perfetto, poi hai una rubrica sul Messaggero che parla dei giovani, una rubrica su TV Sorrisi e Canzoni che parla dei giovani, e altre 5 rubriche che parlano a 360 gradi dei giovani, perché per qualche motivo sei ritenuto comunque indicativo, a quel punto dovresti la responsabilità di parlarne realmente, di parlare di quali sono i problemi. Vuoi parlare della questione sentimenti, vuoi parlare della questione affetti, perfetto, non penso che dobbiamo parlare per forza soltanto di vertenze contrattuali, anzi parliamo di desideri, aspirazioni, di relazioni, di affettività, parliamone realmente, perché poi io personalmente magari non ambisco a sposarmi, non lo metto come priorità, tante altre persone sì. La questione non è capire se, oddio, perché se vogliono o non si vogliono sposare è di moda o non è di moda il matrimonio. La questione è più banalmente dal punto di vista economico: è fattibile o non è fattibile sposarsi, è fattibile andare a convivere. Però questi poi sono anche, no, i problemi concreti, materiali, con i quali poi ti scontri nel tentare di sviluppare la tua relazionalità, la tua affettività. Insomma, di questo si tratterebbe di parlare. Penso che la cosa allucinante e stupefacente, ad esempio leggendo la rubrica sul Messaggero, come leggendo un po' tutto il Messaggero, è lo iato, la distanza fra quello che è la realtà e quello che poi è il dibattito pubblico. In qualche forma penso l'azione un po' provocatoria sui muri della Sapienza l'altra settimana volesse un po' denunciare questo, cioè questo tipo di distanza, il fatto che c'è un dibattito pubblico che parla del niente.
Insomma, insieme a questi manifesti è comparso anche un lucchetto scardinato di fronte all'entrata principale della Sapienza, che stava a rappresentare il nostro futuro sbloccato, scardinato, che al momento ci risulta essere chiuso, bloccato, inaccessibile.
riprendendo un po' da una delle tante, no, mode lanciate dai libri di Moccia, il libro precedente in cui ha provocato tutte quelle centinaia di lucchetti a Ponte Milvio con l'allucinante dibattito pubblico che ne è seguito, sempre per parlare un po' di dibattiti pubblici lontani dalla realtà, se era giusto attaccarli, se era pericoloso, se cadevano i pali per colpa di questi lucchetti. Sì, no, voglio dire, mi pare anche che il luogo in cui è stata fatta questa presentazione risponde un po' a quello che diciamo prima sulla responsabilità pure che ha chi ha questo ruolo di fotografare la realtà in maniera forse un po' più obiettiva, tant'è che non è che è andato a presentare il libro dentro una sala dentro un cinema, ma dentro la Sapienza dentro il lettorato, proprio per il ruolo che gli è stato dato, no, di interpretatore delle dinamiche giovanili.
Certo, poi tutto questo genera una serie di discussioni riguardo magari i lucchetti, riguardo anche la situazione di coppia, che poi sono molto lontane dalla realtà, una serie di dibattiti che insomma non discutono realmente dei problemi dei giovani, ma anzi li coprono.
Allora, siamo arrivati all'altro ieri sera nel nostro
grande Ali e Benji, ci siamo cresciuti. Siamo cresciuti anche con gli infogiovani che ci hanno tanto aiutato in questi anni. Gli infogiovani, questi sportelli.
Anche se non ci hanno spiegato la tattica del fuorigioco.
No.
Manco Ali e Benji.
Ammazza, lo scrivere era preciso.
Sei 12 difensori.
Infogiovani, questi sportelli che esistono da molti anni, che mirano a indirizzare e orientare i giovani nel mondo del lavoro e della formazione, che da 2 anni comunque risultano chiusi e vuoti. Dunque siamo arrivati a ieri mattina sono comparsi queste sagome di Alemanno, che è il sindaco di Roma, per chi non lo sapesse, dell'assessore Marsilio, che è l'assessore comunale alle politiche giovanili, e c'era Alemanno che si riproponeva di inaugurare questi infogiovani, e l'assessore Marsilio che gli ricordava che insomma in realtà non esistono questi infogiovani, sono chiusi, e questi giovani non sanno dove indirizzarsi per formarsi e per istruirsi, insomma.
E ieri insomma era anche il giorno in cui presso il Campidoglio veniva, guarda un po', invece presentato l'esito di un bando sulle comunità giovanili, 400.000 euro di bando sulle comunità giovanili, presentato dall'assessore Marsilio e da Mollicone, attuale PDL, ex Alleanza Nazionale. Diciamo un interessante progetto interessante progetto, un bando che è fantasma, nel senso che esce, viene presentato il 22 gennaio con scadenza il 10 febbraio, mi sembra un massimo 15 febbraio, 19 progetti finanziati 20.000 euro l'uno, quindi insomma un totale di circa 400.000 euro, criteri di valutazione per assegnare i progetti, valutazione di una commissione tecnica senza sentire assolutamente né il parere dei municipi né il parere di commissioni, nulla, soltanto una commissione tecnica, l'ufficio politiche giovanili del Comune di Roma. Ecco, insomma, ancora non abbiamo avuto modo di leggere i 19 finanziamenti approvati, speriamo ce ne sia in mezzo qualcuno di presentabile, sospettiamo per lo più di no. Devo dire, forse la dichiarazione di Mollicone di ieri che diceva comunità giovanili contro la cultura e i centri sociali ci fa immaginare che tipo di progetti siano stati approvati. Il fatto che il progetto ci dasse 5-6 volte gli oratori come esempio di aggregazione giovanile, la cultura del merito e la valorizzazione delle tradizioni, un ulteriore indizio su quali saranno, sì, probabilmente.
A proposito di questo, la segnale di stampa di stamattina offriva un sacco di belli spunti per le tradizioni coltivate negli oratori, particolarmente in Germania, attraverso la musica, i cori, un sacco di belle attività che è giusto sovvenzionare con i soldi pubblici.
Ecco, diciamo che comunque ci dà una bella indicazione, lettura di quali sono le politiche governative e locali sulla questione della precarietà di settori giovanili, insomma. Questo il bando approvato, insomma, presentato ieri, recepiva quella che era la direttiva data dal ministro Meloni. Sappiamo peraltro che direttamente organizzazioni neofasciste erano coinvolte nella progettazione di queste comunità giovanili, non sappiamo ancora se rientrino in questi 19 progetti approvati, sospettiamo di sì. Insomma, peraltro una forzatura anche rispetto alle procedure, nel senso che, senza perderci in tecnicismi, comunque esiste un piano locale giovane che ha approvato in concerto con la regione, con gli altri enti locali, che prevederebbe dei meccanismi di democrazia partecipata e coinvolgimento appunto dei municipi, di assemblee di quartiere, dell'associazionismo. Tutta questa cosa è stata bypassata dicendo: intanto, in attesa di attivare questi meccanismi di partecipazione, intanto diamo questi 400.000 euro, una cifra peraltro ingente, perché parliamo di un progetto con 12 mesi di copertura, quindi comunque insomma 400.000 euro in un anno non è poco. Peraltro viene specificato che una singola organizzazione può avere più di un progetto approvato, fino a un massimo di 3, quindi ipotizzabile che poi fra prestanome due associazioni che in realtà sono le stesse cose sia riconducibile per il grosso a un'unica organizzazione o due, tre, insomma. E l'Informa Giovani, affascinante il fatto che era un servizio che non funzionava, nel senso che era un servizio più pubblicitario che altro, penso chi ha avuto modo di interagirci non ne ha un ottimo ricordo. Tanto qua arriviamo al fatto che se c'è un servizio che non funziona, anziché incentivarlo, tentare di farlo funzionare, direttamente lo chiudiamo, sostanzialmente, diciamocelo, perché era in quota centrosinistra chi poi lo faceva funzionare sul territorio, sostanzialmente non viene attivato, lo chiudiamo, chi se ne importa, promuoviamo questi progettini, abbiamo risolto così, insomma, perché poi la questione, la cultura del centro sociale, la dichiarazione ieri de Mollicone sono state veramente eclatanti. Peraltro, insomma, oltre alla comparsa di The Poster che raccontavamo prima, c'è stata anche la chiusura di un ingresso dell'ufficio politica giovanile, che insomma è responsabile di questo bando, la chiusura simbolica, certo, nel senso che la chiusura era uno dei due ingressi, quindi si poteva tranquillamente entrare ugualmente, però sempre simbolica fino a una certa, nel senso che poi vuole pure determinare in modo abbastanza chiaro, evidenziare in modo abbastanza chiaro che insomma in qualche forma la misura è colma, non si può pensare di proseguire così nella tranquillità. Penso anche che gli ultimi mesi, gli ultimi anni abbiano dimostrato insomma che una generazione, possiamo dire di nati negli anni 80, una generazione tra i 20 e i 30, che con poi accezioni diverse, caratterizzazioni diverse, comunque una generazione che si pensava che sarebbe stata abituata, era abituata a tutto, nel complesso si sarebbe continuata ad adattare abbastanza in silenzio, invece sta dimostrando, insomma, di non essere tanto docile, di non essere tanto disponibile, anzi, insomma, di avere tutta rabbia e pure immaginazione per iniziare a ripigliarsi un po' tutto quello che pensiamo che ci aspetti.
E allora siamo arrivati a ieri pomeriggio, quando siamo andati a Piazza Mastai.
A Piazza Mastai, dove si teneva la presentazione di un libro, Fuori di casa a 18 anni, e una discussione appunto sul problema giovani, che erano stati, a cui hanno partecipato il ministro Brunetta, Federico Moccia, l'assessore Marsiglio, Alberoni, il tutto presentato da Vespa. E qui appunto affrontavano il tema dopo la proposta di Brunetta, in cui tutti secondo lui dovremmo andare fuori di casa a 18 anni. Noi Brunetta ci sentiamo anche rispondere, ci piacerebbe un sacco andarci a 18 anni, poi ci ritroviamo a vivere in una città in cui, se riusciamo ad andarci di casa a 30, probabilmente condividendo una casa con altre 4 persone, ci riteniamo fortunati. Quindi si è tenuta questa sorta di presentazione, di tavola rotonda, in cui appunto gli ospiti erano dei manichini, anche a simboleggiare il fatto che probabilmente il dialogo sui giovani, che comunque riempie, no, anche le prime pagine dei giornali, riempie delle giornali, è un dialogo di cartone, e su cui alla fine questi personaggi non hanno nulla da dire.
Sì, no, a parte una serie di luoghi comuni probabilmente non esprimono niente. Tra l'altro, appunto, Piazza Massai sta all'interno di un quartiere Trastevere a cui siamo anche molto legati, che forse di tutta questa roba di cui stiamo parlando da una mezz'oretta sintetizza bene, no? Quando si parla di una generazione a cui vengono, che si pensava docili, a cui si pensava di poter sottrarre i diritti nel più totale silenzio. Questo passa anche forse per la militarizzazione dei luoghi di aggregazione, no? Dalle telecamere nelle scuole alla proposta dei tornelli nelle università, tornata d'attualità pochi mesi fa, la blindatura dei quartieri di aggregazione, storicamente di aggregazione giovanile, alla chiusura degli spazi di aggregazione nei quartieri. Insomma, abbiamo visto pure a Ostia con dal tentativo di sgombero del Vittorio, no?
Sì, insomma, Trastevere è un quartiere che è abbastanza rappresentativo, perché vorrebbero trasformarlo in una vetrina per turisti, ma purtroppo o per fortuna non ci sono solo turisti a Trastevere, nel primo municipio, in generale in centro, ma ci sono anche famiglie, persone, studenti, giovani, ragazzi che non solo abitano lì ma che vivono nel quartiere pur non abitandoci, poiché riteniamo sia normale che il centro sia il luogo di incontro per chi, comunque per i ragazzi che vivono nelle periferie, non vivono al centro. Comunque è normale che sia punto di ritrovo, magari la sera, magari per farsi una birra, per i giovani. Insomma, negli ultimi anni abbiamo visto un tentativo, purtroppo anche ben riuscito, di ripulire Trastevere dai giovani. Ci sono state anche, ci tengo a citarlo, delle esperienze, dei tentativi di aprire degli spazi di socialità, degli spazi aperti al quartiere, come via Induno, occupato da giovani precari, studenti, il collettivo Blackout di Monteverde, si proponeva di aprire uno spazio per i giovani all'interno di Trastevere. Via Induno si trova proprio quasi di fronte al Ministero della Pubblica Istruzione, insomma, è durata 8 ore, è stata sgomberata. Proprio ieri c'è stata sempre a Piazza Massai un'iniziativa in cui si chiedeva ai monopoli di Stato, proprietari di questo stabile, anche di rispondere riguardo le problematiche che questi ragazzi ponevano: la vivibilità del quartiere, l'aggregazione, gli spazi, insomma.
Ma purtroppo non doveva essere un oratorio e quindi...
No, sì, ricordiamo ieri mattina, insomma, davanti ai monopoli c'è stata un'iniziativa dei vari comitati che rivendicano il reddito, che insomma, denunciava il paradosso di un paese in cui attualmente una delle fonti principali, no, insomma, significative di entrate è il gioco d'azzardo.
9 miliardi al netto, ci si parla in giro di soldi di 54 miliardi di euro, insomma.
Peraltro, insomma, come tante altre volte nella storia, in momenti di crisi si decide di avere il gioco d'azzardo come fonte di entrata, ma anche una cosa, insomma, documentata come metodo di coesione sociale, di pacificazione sociale, tentativo, no, di far sì che le persone sperino come soluzione alla propria condizione nell'estrazione settimanale.
Che aspettiamo con ansia il proibizionismo del whisky per ritrovare tutto il paradigma delle crisi sociali, insomma, negli ultimi 120 anni, sempre perché abbiamo
manca la fantasia, la classe dirigente potrebbero inventarsi qualcosa di nuovo. Sì, insomma, ieri è stata avanzata la richiesta, una quota delle entrate che vanno all'erario per il gioco d'azzardo sia destinata a incentivare a integrare il fondo sulla legge regionale del reddito. All'interno dell'incontro c'è stato il monopoli, insomma, poi erano presenti all'iniziativa anche gli occupanti di Enduno, che hanno sottolineato quello stabile occupato il 12 dicembre dell'anno scorso, sgomberato con un schieramento di forze abbastanza paradossale, era di proprietà dei monopoli, è inutilizzato da 10 anni. Vabbè, poi immaginiamo, insomma, le solite cose di un incontro di questo tipo: sì, no, è inutilizzato, ma entro un anno finiamo i lavori, e via dicendo. Insomma, gli occupanti hanno ribadito che verificheranno che i lavori effettivamente vengano completati e che quello spazio possa diventare uno spazio utile per tutto il quartiere. Peraltro, come dicevi prima, dell'aggregazione giovanile, la militarizzazione delle piazze e via dicendo, la cosa secondo me interessante di come agisce il comune, in parte in continuità, in parte in discontinuità con la precedente amministrazione, è il fatto che poi non si va a colpire la presenza dei giovani, punto, a Trastevere, pure perché insomma dipende, cioè si va a colpire un tipo di aggregazione che può essere l'aggregazione nella piazza, l'aggregazione con la chitarra, l'aggregazione a farsi una canna, si va invece a incentivare, perché anzi ci sono state da parte di questa amministrazione pure degli interventi di liberalizzazione su alcune cose, si va a incentivare la presenza dentro il locale, la presenza nel disco pub e tutto questo tipo di utilizzo, cioè c'è un'idea di utilizzo di attraversamento assolutamente commerciale e consumistico degli spazi, poi paradossale, no? Perché il residente che sta nel comitato, in media comitato di 3 persone, non c'è niente meglio da fare, va bene, li conosciamo, insomma la media con delle eccezioni, però la media delle associazioni dei residenti del centro storico, col paradosso che si lamentano di un determinato tipo di afflusso, quando poi le situazioni che creano maggiore contraddizione e maggiore disagio sono proprio quelle commerciali, perché pensiamo a banalità dei rifiuti, la questione dei rifiuti, chi li produce? Il locale, in buona parte, molto più che quello che viene prodotto in piazza. Insomma, questo uguale su situazioni delle periferie, qual è l'idea sull'aggregazione in quartieri periferici o meno periferici di questa amministrazione? Al più crea un evento commerciale o consento l'apertura di un locale commerciale vagamente dislocato, poi con delle follie in cui ultimamente investono sull'euro, vabbè, con tutte dei paradossi, delle cose bizzarre, no? Però comunque invece quest'idea, mentre non vai a incentivare cosa già agisce sul territorio, non vai a incentivare e magari a attrezzare i luoghi che già sono di aggregazione, via dicendo, insomma. Purtroppo su questo ugualmente abbiamo, quando diciamo il dibattito pubblico, penso poi fosse un po' l'idea della provocazione della kermesse ieri, il dibattito pubblico è assurdo, nel senso che è totalmente scollegato dalla realtà, cioè gli articoli sul centro oramai copia e incolla di articoli veramente noiosi, peraltro copia e incolla a livello nazionale, perché poi a Bologna, a Milano, in parte a Torino, stessi articoli, ma proprio copia, cioè si mandano la cronaca all'altra, che se conosci le cose fanno ridere, la questione è che non tutti le conoscono, e comunque in qualche forma quello che poi esce sui giornali di recente influenza il dibattito, creandone proprio una sconnessione dalla realtà che si vive. Pensano che poi tutte queste azioni, queste provocazioni in qualche forma vogliano anzitutto andare in quella direzione, cioè iniziamo a parlare delle cose vere.
Yeah.
Va bene, allora abbiamo finito per quello che riguarda la ricostruzione, il racconto delle azioni, delle cose fatte. Vorremmo forse fare un ragionamento in più sul perché poi abbiamo scelto come forma di comunicazione con la città quella della street art, dei poster.
No, penso no, innanzitutto invitiamo tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici che abbiano trovato interessante e stimolante, insomma, i discorsi fatti, che abbiano visto in giro per la metropoli questi poster, che abbiano, sì, che abbiano letto anche sul web, ho visto le foto, insomma, a contattarci in generazione più, un progetto aperto per definizione. Contattarci in qualsiasi forma, ricordiamo il blog,
http://generazionep.noblogs.org, su Facebook generazione p precaria.
Fa morire, fai doppia
in sovrapposizione,
cioè un casino. Insomma, invitiamo insomma tutti a contattarci. E penso, no, l'idea di queste comunicazioni, quando poi abbiamo scritto, le abbiamo raccontato, abbiamo scritto proprio comunic/azione, con l'idea che agire, comunicare e agire, cioè non può esistere una comunicazione da studio pubblicitario che è rinchiuso, slegato dalla realtà, non può, ma invece no, parlare di comunicazione come azione in modo proprio indissolubile. Agiamo comunichiamo agendo, insomma, e quello poi penso sia una cosa abbastanza caratterizzante. L'idea di questi poster, nella semplicità, e anche il fatto che siano riproducibili da una parte, cioè, penso che adesso pubblicheremo anche i file, anche insomma è abbastanza facile prenderli, sia riproducibile, quindi diffondibile in tutta la metropoli, sia un modo di attraversare la metropoli in un altro modo, di rendere visibile, disegnare nel territorio metropolitano la presenza che abbiamo tutti i giorni, no? Cioè, si vorrebbe una metropoli completamente asettica, in cui il nostro passaggio sostanzialmente è anonimo, in cui dobbiamo essere invisibili, invece noi segniamo il territorio, raccontiamo sui muri quello che effettivamente si vive. Poi qua, insomma, sappiamo c'è una tradizione su questo, di insomma, artisti significativi, anche di ragionamento significativo. Poi penso proprio di fronte, mi aggancio a quello che dicevo prima, no? Di fronte a un dibattito pubblico che tenta di costringerti nell'invisibilità, noi imponiamo così la nostra visibilità, imponiamo, ci raccontiamo a noi stessi, ci raccontiamo a chi c'è più vicino, ci raccontiamo a tutta la città, rifiutiamo di essere inchiusi in una dinamica di invisibilità, di anonimato, di silenzio in una città fatta di grigio, di muri in cui si spendono milioni, e si parla proprio di milioni di euro di vernici che impediscano di scriverci sopra, cioè siamo veramente ai paradossi dell'utilizzo dei fondi pubblici, insomma. Ora su tutto questo, no, penso tutti quelli che magari ci stanno sentendo possono avere idee, possono contribuire, possono segnalare i luoghi, sono stati tanti luoghi in Brunetta fra le varie uscite, insomma, hanno almeno 20-25 posti, sono ancora pochi, inventiamocene altri, segnaliamone altri, creiamo delle reti, delle sinergie, delle sinapsi che consentono di diffondere questo virus nella metropoli.
Se non sbuffa è molto buffo.
È un posto fatto apposta per giocare.
Per questo appena posso mi ci tuffo.
E sono contento, tanto da cantare.
Si soffia il vento del divertimento.
Per una storia, certo io ne invento.
E con l'albero azzurro di Dedè.
Se guardo un gioco, poi lo giocherò.
L'albero azzurro.
Va bene, siamo giunti alla fine, forse ci risentiremo. Ricordiamo ancora il blog generazionep.noblogs.org, su Facebook Generazione P Precaria, lì trovate insomma anche tutte le foto delle varie comunicazioni che abbiamo sparso per la città. Trovate anche i comunicati con un po' di ragionamenti, in parte quelli che abbiamo riportato qui insomma, se vi volete andare a leggere ci fa piacere.